Zem, saltando de valor, já se vai na
era la mia storia, perché io sono una emigrata, sono venuta qui a 2 anni. Da piccola ho sempre intuito questo senso di melanconia dei miei, in particolare mio padre, quando parlava del paese. Anche se lui era con tutti i suoi familiari, amici, sentiva la mancanza del paese e di poter parlare nella sua lingua, di sentirsi a suo agio. E allora forse da piccola ho sempre capito che non era proprio contento come potevo essere se stava in Italia. E mi interessa molto la storia, ho studiato storia all'università e ero molto interessata nella storia orale e non avevo visto questa storia catturata a nessun posto, non è stato documentato molto bene, allora volevo cercare di fare qualcosa.
Insomma, lo hai fatto facendo raccontare intanto ai toccolani di Melbourne le impressioni raccolte nel momento del loro arrivo nella capitale del Victoria. Ascoltiamone un paio.
L'impressione l'ho avuta quando sono sbarcato, vedendo le macchine. Erano tutte differenti colori. E ho detto, ma che razza di macchine sono queste qua? Come mai ci hanno questi colori così vivi, gialle, rosse, blu?
Piuttosto quando abbiamo cominciato a entrare in città, allora mi ha fatto impressione, quelli palazzi, che l'avevo visto mai, non sono stato mai a pescare.
Effettivamente la melanconia è un tratto abbastanza distintivo di questo tuo documentario. In qualche caso deriva dal contrasto tra il tipo di vita in Italia e quello in Australia. Alcuni raccontano che cosa mancava loro dell'Italia, altri invece, come questa donna la cui testimonianza ascoltiamo adesso, ricorda l'Italia ma anche delle sofferenze vissute all'epoca. Ascoltiamo.
C'era tanta di quella miseria che mamma fece un pranzo, noi lo chiamavamo un pranzo, di zampetti. Zampetti a brodo, zampetti al sugo e zampetti ad arrosto. Quello fu il pranzo della mia prima comunione.
Insomma, vivevano tutti delle situazioni così complicate i toccolani che sono venuti in Australia?
Forse quell'estremità, però la guerra era finita 10 anni prima. Sicuramente non c'erano i soldi, non c'era la capacità di vivere con l'agricoltura e molti in quella zona vivevano sull'agricoltura, non c'erano tante fabbriche, adesso ci sono alcune, ma dovevano andare fuori, le scuole erano chiuse durante la guerra, allora tante persone non avevano potuto prendere un'educazione e allora non avevano altre opportunità. Credo che era un periodo molto difficile per questa generazione.
Quindi questo è un primo estratto di alcune testimonianze da te raccolte nella realizzazione di questo documentario, che è abbastanza anche commovente per i protagonisti, lo si sente, ma lo è stato anche per te farlo?
Molto, molto, perché è la storia della mia famiglia e dei miei parenti, allora è stato molto, molto difficile, commovente in alcuni tratti, però è stata una bellissima esperienza. Conosciuto le persone straordinarie, veramente Guido che è il grande filosofo e tante altre persone che le storie erano veramente incredibili. C'è Giovanni, anche Guido, che parlano di vivere insieme in queste case a Fitzroy, un sacco di casino. C'erano le persone che li volevano prendere a botte, gli altri ragazzi. Stavano cercando di andare avanti, cercare il lavoro migliore, vivere per accumulare. Era duro sicuramente, ma avevano amici, parenti. C'era un senso di camaraderie, Però sicuramente era molto duro, e anche c'è un pezzo dove Giovanni dice che alcune persone si sono anche prese la vita perché non hanno potuto andare avanti, erano troppo depresse e non potevano tornare, era troppo difficile tornare in Italia, non si poteva fare, non avevano i soldi. E allora in un certo senso si sentivano intrappolati.
Allora ascoltiamolo proprio questo estratto nel quale descrivono Fitzroy, che adesso è uno dei quartieri più in di Melbourne, come invece uno che, di quelli che all'epoca era d'oggi assolutamente da evitare.
Il sobborgo a quei tempi, soltanto a sentirlo dire, per quello che io non capivo niente, ma che dicevo dove abita? A Fitzroy. Si spaventavano che ero un quartiere sobborgo che era. E tanto è vero, noi la sera ci riunivamo parecchi e parecchi, e non andavamo mai da solo, andavamo sempre in 10-12 a fare una passeggiata.
Solo che la sera non era troppo facile andare a casa se eri da solo, si camminava sempre in mezzo alla strada perché potevo trovare una squadra che volevano fare a pugni.
È una descrizione di quella che era Fitzroy fino agli anni 60. Tu queste cose che hai raccontato, o meglio che hai fatto raccontare, già le conoscevi prima di realizzare il documentario o hai conosciuto tu una Melbourne che non ti apparteneva, diversa da quella che conoscevi?
Non avevo nessuna idea di quello che hanno descritto di Fitzroy, questo proprio non lo sapevo, perché noi siamo arrivati nel 61 in famiglia, allora abitavamo con mio zio che aveva già accumulato un po' di soldi, diciamo. Abitavamo nel suo bungalow, in una casa Q. E allora in questo senso noi non abbiamo vissuto questa esperienza. Allora era molto nuova per me questa storia, era molto interessante.
Senti, invece una storia che probabilmente conoscevi molto bene era quella relativa alle difficoltà comunicative degli immigrati che, venendo qui in Australia senza una preparazione specifica, faticavano con l'inglese. Ascoltiamo anche in questo caso un estratto del tuo documentario.
Capivano quello che voleva, però cercavano di non dartelo. Specialmente andavamo a comprare le uova, che chiedeva mezza dozzina di ex, e allora dicevamo l'ex, e allora la ragazza dice che voleva mezza dozzina di gambe al posto di uova. E quello succedeva spesso, quel fatto là, perché vedi, non era facile in quei tempi, quell'accento non c'era di spiegarla dalle uova alle gambe. Adesso solo la differenza, ma noi i tempi che siamo arrivati.
Ecco, insomma, una domanda, un pensiero ricorrente è proprio questo. Come hanno fatto gli italiani che sono arrivati qua 50-60 anni fa e che facevano anche fatica a distinguere legs, gambe da eggs, uova, a creare quello che hanno creato?
Molto difficile sapere. Hanno usato i figli come interprete, questo è sicuro, perché mi ricordo andare in negozio con mia madre e lei diceva chiedi questo, chiedi quell'altro, poi chiedi se possono fare un prezzo migliore. Impossibile per me, perché era una cosa così difficile per una bambina fare queste domande. Comunque sì, hanno sofferto sicuramente e c'era razzismo, anche se adesso senti sulla radio molti di questi shock jocks che dicono no, gli italiani in Grecia si sono integrati molto bene, non hanno questi problemi dei musulmani. Invece non era il caso, loro non erano così accoglienti a noi nei primi tempi, devo dire. Nessuno può dire che è stato così, perché me lo ricordo molto bene. Noi stavamo in una zona molto bianca a Camberwell, pochissimi italiani, però nella nostra strada forse 10 famiglie di tocco, tutti parenti. Allora forse loro non erano molto innamorati del fatto che noi facevamo un sacco di rumore, casino sulla strada, loro erano molto riservati. Allora forse la mia esperienza è diversa di qualcuno che ha vissuto a, diciamo, che ne so, Brunswick, dove c'erano tantissimi italiani, e forse era più facile per le famiglie lì perché avevano tanti parenti vicini, era più una comunità. Questa è stata la mia esperienza.
Una delle conseguenze proprio di questa autoghettizzazione, ma anche della voglia di godersi la vita, è che gli italiani continuavano a frequentare soprattutto italiani. Ascoltiamo anche in questo caso un estratto.
I primi anni insieme qui si rideva sempre, perché noi ci radunavamo ogni sera, ogni 2-3 sere, a casa di qualcuno. Allora eravamo 10-15 toccolani e si raccontava tutte le storie di Tocco, di quello, di quell'altro. E si rideva, si scherzava, insomma, pare che i primi tempi pare che la vita si stava a svolgere tutta una risata, una cosa bellissima. Insomma, ci trovavamo bene. Dopo hanno cominciato a venire le mogli e si è cominciato a litigare.
Ecco, ci spieghi questo anno che cosa vuol dire che sono arrivate le mogli e si è cominciato a litigare, perché?
Oh, credo che Guido sta facendo una battuta, perché a lui piace di fare queste battute. Sicuramente avevano più responsabilità e la vita sicuramente è cambiata, però credo che c'era ancora molto solidarietà fra queste persone, perché mi ricordo tanti party, picnic, quando si andava al mare non si andava con una macchina, si andava con una fila di 10 macchine, si andava nel bosco, diciamo Hillsville, quello era un bosco
in campagna, quei
tempi, in campagna, e si andava con decine, forse 20 parenti, amici, non eravamo mai soli in famiglia. Allora sicuramente questo senso di unità ha continuato ed era un bel periodo, ho bei ricordi.
Ecco, e poi lì è cominciata anche un po' la fase dell'integrazione graduale. Mm-hmm. E qualcuno ha raccontato che ci sono stati degli aspetti che sembrano ovvi, ma che comunque sono stati importanti proprio nell'integrazione. Ascoltiamo quali.
Diciamo così, nelle cose, nell'esercizio, alle cose elementari, e che prendevamo sempre dei spaghetti e loro ce ne dicevano, uscivamo da lì, ci offendevano che eravamo mangia spaghetti, che eravamo questo, eravamo tutto parole. Che pian piano però abbiamo fatto mangiare spaghetti a tutta la famiglia australiana a completo l'abbiamo fatto. E credo che sono contento.
Insomma, gli italiani che contribuiscono a cambiare le abitudini culinarie dell'Australia. E voi all'epoca, come bambini, come vi trovavate di fronte a queste abitudini italiane che venivano criticate? Raccontava questo tuo personaggio che veniva preso in giro. Anche voi a scuola con i vostri compagni subivate questo tipo di pressioni?
Sì, sicuramente, perché i nostri lunchbox non contenevano le stesse cose dei nostri amici australiani. Loro avevano questi piccoli sandwich, noi avevamo questi grandi pane di casa con salami, prosciutto, formaggio che aveva un odore per loro che sembrava molto strano. Sicuramente il cibo era un punto di diversità e forse imbarazzò in quei tempi, però ovviamente, come dice Luigi, abbiamo introdotto questa cucina e credo che gli australiani sono contenti.
Ricordiamo che stiamo parlando con Anna Marino, autrice e ideatrice del documentario Voci Toccolane. Senti, un altro motivo che ha portato gli italiani a diventare parte integrante del tessuto sociale e produttivo d'Australia è la work ethic. Ascoltiamo anche in questo caso una testimonianza.
Molti australiani vedono gli italiani perché l'italiano è venuto qua mica per giocare, è venuto qua per lavorare e per farsi un avvenire. Ci sarà l'1%. Che ha potuto sbagliare, ma tutti gli italiani, ognuno c'ha un tetto, c'ha una macchina, c'ha tutto, perché aveva volontà di lavorare. L'australiano dall'odio ha passato all'ammirazione, ci ammirano.
Insomma, qui si parla addirittura di odio. Nella tua esperienza, adesso a distanza di anni, hai capito qual è stato il processo che ha portato gli australiani anglo a cominciare gradualmente ad apprezzare e a sentire gli italiani non più come altri, ma come parte della stessa nazione?
È una situazione interessante quello che dice Fulvio, perché sì, in un certo senso gli italiani hanno preso questi lavori come tutti i nuovi emigrati, persone che stanno cercando di fare una vita in un paese straniero, hanno preso i lavori più difficili, senza sindacati, pochi soldi, tante ore. Ultimamente mio marito stava facendo un studio su Human Resources e ha intervistato mia madre. Lei ha raccontato che ha fatto overtime, forse 5 giorni alla settimana, e ha lavorato anche il sabato, e io non mi ricordavo di questo perché era piccola, però lei ha detto che praticamente non avevano scelta, dovevano fare overtime o il lavoro poi non c'era più. Allora la vita per loro era dura, era molto dura, e forse per gli australiani loro, in un certo senso, come molti dicono adesso, queste persone hanno preso i nostri lavori, hanno sentito un senso di rabbia con questo, ma va sempre avanti questa storia, non è una storia che è finita, è sempre continua.
Allora, poi torneremo su questo argomento, sì, perché c'è un'altra testimonianza molto bella alla, sì, fine, che fa un paragone tra quel che successe agli italiani d'Australia e quello che sta succedendo adesso agli immigrati in Italia. Sì. Però l'impressione è che inizialmente si racconta la sofferenza del distacco dall'Italia, poi gradualmente il processo di integrazione, e poi verso la fine del tuo documentario Voci Toccolane subentra la malinconia e la nostalgia dell'Italia, perché ci sono delle cose che agli italiani che hanno vissuto e che continuano a vivere per anni e anni in Australia proprio continuano a non andare giù.
In Italia il mese di novembre è brutto, perché novembre fa freddo, fa scuro, la gente escono poco. L'Australia per me è tutti i giorni novembre, qui non si vede mai nessuno, né che apri la porta e vedi qualcuno, non si vede niente, ecco via. Se ti fai una passeggiata di 2 ore, sì o no, vedi una persona, ma non ti dice nemmeno buongiorno, buonasera, se ne passi via, ecco via. Qui è sempre novembre.
Allora, diciamo che questa come affermazione è un po' forte, Anna. Soprattutto ci si domanda, vera o non vera che sia, come si fa a vivere in un posto che si descrive così negativamente?
Well, devi prenderlo nel senso che, diciamo che Guido sta descrivendo la vita del paese, dove esci da casa, conosci tutti, ti fai una chiacchierata, fai una battuta, passi la giornata in un modo più amichevole, più divertente. È vero che in alcuni sobborghi anche adesso esci dalla porta e non conosci il vicino di casa, perché tutti vanno al lavoro, tornano tardi e non si vedono e non comunicano. E anche il carattere dell'anglosassone, che è molto riservato, non sono come gli italiani che piacciono di parlare, di sapere chi sei, con chi sei sposata, signora, signorina, tutte le domande che fanno al primo incontro. Ma questo è il clash delle culture, anglosassoni e italiani.
Eh sì, perché quello che per gli italiani è legittima curiosità, per gli anglosassoni, in particolare per gli australiani, diventa intrusione nella, sì, propria sfera privata. Qui una piccola divagazione, questa è effettivamente una cosa che manca tanto anche ai nuovi arrivati. Ma così come gli australiani della generazione precedente hanno fatto proprio alcuni degli aspetti della cultura italiana, secondo te gli Aussies di oggi potrebbero in futuro aprirsi a rapporti umani più, tra virgolette, stretti, intensi?
Certo, io penso che i giovani stanno ricercando questo senso di comunità. Vediamo molti che vogliono vivere nel centro perché c'è più vita e conoscono persone, possono uscire, c'è vita, c'è la possibilità di andare a prendere un drink, un caffè. C'è movimento. Sicuramente io penso che le cose stanno cambiando, anche le persone che vivono a questi nuovi estate, che, you know, ovviamente le persone non tutti possono vivere nella città o in the suburbs, anche loro stanno creando questo senso di comunità, stanno cercando di creare questo senso di comunità del paese. Allora io credo che la gente ha bisogno di questo.
A proposito di paragoni tra Italia e Australia, ce n'è uno molto intenso fatto da uno dei personaggi del tuo documentario, che infatti poi ti ha portato a indicarlo come sottotitolo del documentario, cioè La dolce tristezza. Ascoltiamo.
Noi qui in Australia viviamo nella dolce tristezza, e quelli che sono in Italia nella triste libertà, perché quelli che abbiamo noi in Australia non c'è nemmeno un'idea, se non vengono qui a vedere non l'hanno in Italia. Allora, loro hanno l'Italia, il peso loro, e sono nella triste libertà. E noi siamo nella dolce tristezza. Siamo comodi di un modo, però scomodi di un altro. Ecco, tutto al mondo non si può avere.
Allora, perché hai utilizzato queste parole come sottotitolo del tuo documentario?
perché io credo che molte delle persone che hanno partecipato in questo documentario hanno visto che c'erano, in un certo senso, l'esperienza di emigrazione è stata molto difficile lasciare la cultura, la lingua, il paese, diciamo, però hanno trovato la trista libertà. Diciamo che hanno trovato le altre opportunità, le opportunità di comprare una casa, di fare viaggi, di fare vacanze. E forse per la generazione di mio padre, quando lui è tornato al paese, si è trovato molto deluso perché non era lo stesso paese di quello che ha lasciato. E le persone della sua età erano lì, non avevano, forse tante non avevano cambiato, hanno fatto le stesse cose, non hanno mai lasciato il paese, e lui forse si è reso conto che non era tutto quella cosa romantica che lui aveva immaginato.
Senti, secondo te questa dolce tristezza nasce dalla differenza tra Italia e Australia o è una condizione naturale del migrante?
Io credo che è una condizione dell'immigrante, perché anche in Italia la vita è diversa per quelli che vivono in città, quelli che vivono in paese, ma lasciare la propria cultura, la lingua, tutte le usanze è una situazione molto difficile.
È una cicatrice che ci si porta dietro tutta la vita.
Sì.
Anna, però ci sono anche appunto delle esperienze che sono estremamente positive nella migrazione. Una di queste è la capacità di adattarsi e il riconoscere anche l'apertura di altre culture all'accoglienza. Ascoltiamo a questo riguardo una testimonianza che di fatto chiude il tuo documentario.
Io che ero italiana, io che ero di questa città, ho dovuto andare così lontano. E adesso quelli neri che sono così lontano sono qui, ma comunque questa è la vita, come a me hanno fatto il posto qui gli australiani, anche gli italiani che ora vivono in Italia sono stati così bravi da accettare questa gente.
Quindi l'immigrazione come lezione di vita, questo è un po' il messaggio che sembra trapelare attraverso il tuo documentario. A distanza di 23 anni, quando lo riguardi, che cosa vedi di ancora estremamente attuale e che cosa invece è cambiato?
Credo che la situazione per nuovi emigrati è simile. Possiamo riconoscere che è molto difficile per le persone che cercano di venire qui per fare una vita migliore per i familiari. Negli anni 90, quando ho avuto l'opportunità di girare questo film a Tocco, proprio al Tocco, al paese, nella piazza, all'aria aperta, c'era un ragazzo lì che era un extracomunitario, un africano, e lui mi ha parlato dopo il film e mi ha detto tutte quelle cose che hanno detto in quel film. Io lo capisco benissimo, perché quella è la mia esperienza. Io vivo in una casa con un sacco di altri ragazzi. Noi stiamo soffrendo le stesse cose, stessi problemi, lo stesso razzismo.
Senti, invece i toccolani come hanno reagito? I toccolani di Tocco, gli abruzzesi come hanno reagito al tuo documentario?
Difficile sapere. Erano contenti di vederlo, ma non difficile sapere la...
Mixed reaction.
Yeah, mixed reaction, yes.
Reazioni,
yes,
contrastanti, dunque, esatto, al tuo documentario. È vero che ti è venuta voglia di riprovarci, di rifarlo, di aggiornarlo, di raccontare quello che è successo nel frattempo e quello che succede oggi in Australia?
Sì, vorrei fare un altro film in futuro, forse, se ci riesco, parlando con i ragazzi, le persone che hanno cresciuto in questo periodo, che sono la seconda generazione, anche nella mia generazione, diciamo, perché credo che sarà una storia interessante.
Allora, io intanto ti ringrazio, Anna, di averci raccontato la tua storia e la storia del tuo documentario.
Grazie, Dario. Pleasure.